Medicina News, le ultime notizie dal mondo della sanità. Notiziario a cura di Laura Diomede.
Bentrovati da Laura Diomede. Medicina News, le ultime notizie dal mondo della sanità. Manovre salvavita, cosa fare o evitare in caso di malore. Non tentare mai di aprire la bocca per cercare di estrarre la lingua e utilizzare un defibrillatore o praticare il massaggio cardiaco. A fare chiarezza sulle manovre salvavita più opportune al centro dell'attenzione dopo il malore del calciatore della Fiorentina Edoardo Bove e Oriano Mecarelli, presidente della Fondazione LICE, Lega Italiana contro l'Epilessia. Quando per problemi cardiaci, arresto del ritmo, fibrillazione ventricolare, il sangue spiega, non arriva più al cervello, si perde conoscenza e si possono avere anche piccole scosse croniche agli arti. Anche nella più semplice sincope vasovagale, il cosiddetto svenimento, si cade a terra e si possono verificare scosse. In quel caso il cuore riprende a battere abbastanza rapidamente e la coscienza si recupera, non c'è nessuna manovra da fare. Ma se il cuore si ferma o smette di battere più a lungo, occorre intervenire immediatamente o con il massaggio cardiaco o con l'applicazione del defibrillatore. Chi assiste all'evento, che spaventa molto, invece pensa subito a disostruire la bocca, come se questo fosse sufficiente a far riprendere del tutto il malcapitato. L'opinione popolare è che la lingua in queste situazioni cada all'indietro fino ad ostruire la trachea, conoscenza questa del tutto errata. È invece fondamentale disostruire le vie aeree quando un corpo estraneo blocca completamente il passaggio dell'aria, praticando la manovra di Heimlich. Questa manovra consiste nel comprimere il diaframma di persone coscienti, spingendolo verso l'alto, in modo da causare un colpo di tosse determinato artificialmente dal violento aumento della pressione intratoracica e la conseguente espulsione del corpo estraneo. Balzanelli. Cruciale preparare gli atleti alla rianimazione. Addestrare gli atleti alla rianimazione e percorsi veloci per le ambulanze sono le misure suggerite dal presidente nazionale SIS 118 Mario Balzanelli a proposito di situazioni simili a quella del calciatore della Fiorentina Edoardo Bove. Tutti gli atleti professionisti, proprio perché si trovano ad essere i più vicini a questi tragici eventi, devono essere periodicamente addestrati e certificati in merito all'acquisizione delle competenze rianimatorie di base, osserva Balzanelli riferendosi alla certificazione BLSD, Basic Life Support Defibrillation, che comprende le tecniche di rianimazione cardiopolmonare, defibrillazione precoce, di sostruzione delle vie aeree dai corpi estranei. Per il presidente del 118 è altrettanto importante che durante un evento sportivo siano preventivamente assicurati all'ambulanza di rianimazione, di norma già presente sul posto e pronta a partire in qualsiasi momento, percorsi logistici veloci di rapido accesso allo scenario dell'evento e di altrettanta fulminea via di uscita verso l'ospedale, senza ostacoli che impediscano o rallentino in qualsivoglia modo il passaggio. Entrambe le misure sono cruciali, rileva, perché in caso di arresto cardiaco improvviso, i minuti che separano l'insorgenza dell'evento dalla possibilità concreta di salvarsi, quindi di tornare a vivere pienamente senza esiti neurologici invalidanti, sono pochissimi, 3 o 4 al massimo. L'obiettivo prioritario è infatti garantire alla vittima le manovre di rianimazione facilmente eseguibili e in grado di fornire, proprio in quei minuti di estrema vulnerabilità, un'ossigenazione minimale del cervello e del cuore. È indispensabile, aggiunge Balzanelli, che chiunque abbia assistito all'evento, improvvisa perdita di coscienza con crollo al suolo della vittima, sia in grado di effettuare il massaggio cardiaco con assoluta tempestività e in modo appropriato. L'acquisizione di questa competenza rianimatoria di base deve rappresentare, a partire dagli anni della scuola, una priorità assoluta nella programmazione che, conclude Balzanelli, si auspica congiunta e sinergica del Ministero della Salute o del Ministero dell'Istruzione. endometriosi, almeno un ricovero per ogni 134.000 donne. Oltre 134.000 donne tra 15 e 50 anni sono state ricoverate almeno una volta per endometriosi negli ospedali italiani tra il 2011 e il 2020. Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna sono le regioni in cui tale patologia cronica invalidante è più frequente. L'endometriosi, dovuta alla presenza dell'endometrio all'esterno dell'utero, a causa della specificità dei sintomi, risulta ancora difficile da identificare. Prima di arrivare ad una corretta diagnosi passano in media dai 7 ai 10 anni dalla comparsa dei primi segnali. Tra il 2011 e il 2020 l'incidenza della malattia è stata pari allo 0,839 per mille, mostrando una tendenza alla diminuzione statisticamente significativa nel corso dello stesso periodo, mentre in termini di prevalenza sono stati stimati quasi 1.900.000 casi nel periodo 2011-2020, con un tasso di prevalenza di 14,0 per 1.000 donne in età fertile. L'eziologia dell'endometriosi tuttavia non è stata ancora definitivamente chiarita, ma si valutano ipotesi di una possibile associazione tra l'insorgenza della malattia e l'esposizione a inquinanti ambientali e sostanze che si trovano in aree contaminate quali le diossine, i policlorobifenili e metalli come cadmio e piombo. Al momento, in collaborazione con il Dipartimento di Ambiente e Salute dell'ISS, sono in corso analisi con l'obiettivo di individuare aree ad alta incidenza di endometriosi, nelle quali effettuare studi eziologici di epidemiologia ambientale. Mattarella. Serve una spinta vigorosa per le cure palliative. Rispetto alle cure palliative siamo tra i paesi più avanzati, ma si pone ancora il problema della sua attuazione, che è cresciuta ma non è totalmente attuata e soprattutto non è attuata in maniera omogenea sul territorio nazionale. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una rappresentanza nel mondo delle cure palliative. Il Capo dello Stato ha aggiunto che trasmetterà al Governo queste problematiche affinché si solleciti una spinta vigorosa per le cure palliative. La centralità della persona, quella che fa sì che ci si renda conto che il malato non ha diritto alle cure solo se ha prospettive di guarigione, ma ha diritto alle cure fino al momento estremo. Questo, ha spiegato il presidente Mattarella, è il cuore e il valore della professione medica, è una indicazione che il nostro quadro normativo ha raccolto e introduce le cure palliative a pieno titolo, sottraendole alla convinzione diffusa che si trattasse soltanto di un'attività compassionevole, di solidarietà, di sostegno nell'accompagnare il paziente. Questo quadro normativo ci pone tra i paesi più avanzati, pone però un'esigenza, quella della sua attuazione. L'attuazione si è realizzata, è cresciuta, ma non è totalmente attuata e richiede una crescita costante di attuazione, con alcuni obiettivi, quella della omogeneità territoriale nel nostro paese, in cui si registrano differenze sensibili sulla praticabilità e le prestazioni, quella della formazione che richiede una sollecitazione, quello della ricerca scientifica. Io non ho compiti operativi, ha ricordato Sergio Mattarella, ma trasmetterò al governo queste sollecitazioni perché si solleciti una spinta vigorosa per le cure palliative. Ogni intervento di cure palliative si traduce in un messaggio sull'esigenza che entrino in maniera compiuta nel quadro delle prestazioni mediche che vanno assicurate. Andrologi. Con eccesso di barrette e drink proteici, possibile rischio per la fertilità di lui. Il consumo eccessivo di barrette e drink proteici o una dieta troppo ricca di proteine potrebbero danneggiare la fertilità maschile, influenzando il numero e la qualità degli spermatozoi. A discutere questo potenziale nuovo fattore di rischio sono gli esperti della Società Italiana di Andrologia, SIA, in occasione del 6° congresso Natura Ambiente Uomo, appena concluso nelle Langhe. Sotto la lente degli specialisti, un elevato apporto proteico, sia dai cibi cibi normali sia da quelli addizionati con proteine, che vanno dall'acqua arricchita agli snack, ai dolci high protein. Una dieta sana ed equilibrata che comprenda un'adeguata assunzione di proteine è importante per la salute riproduttiva complessiva. La produzione di sperma richiede infatti un adeguato apporto di aminoacidi essenziali ottenuti da fonti proteiche alimentari. Quando queste sono carenti, si può incorrere in una riduzione del numero e della qualità degli spermatozoi, ma se la carenza ha effetti negativi, anche l'eccesso potrebbe costituire un fattore di rischio per la fertilità, spiega il presidente SIA Alessandro Palmieri dell'Università Federico II di Napoli. Anche per la fertilità è fondamentale seguire una dieta bilanciata, ricorda Serena Capurso, biologa nutrizionista commissione scientifica SIA. Per gli uomini sani al di sotto dei 65 anni, la quantità giornaliera di proteine necessaria all'organismo è di 0,9 grammi per chilogrammo di peso corporeo. Un individuo normo peso, dunque, ha bisogno di circa 54-63 grammi di proteine al giorno. Una dieta iperproteica può portare a squilibri di nutrienti essenziali come vitamine e minerali. Concentrandosi esclusivamente sulle proteine, si rischia infatti di trascurare altre importanti sostanze, con conseguenze sulla salute a lungo termine. Inoltre, un eccesso di proteine aumenta la carica di acido urico e può predisporre a problemi renali. Infine, contribuisce anche a un aumento del rischio di patologie cardiovascolari e di osteoporosi. Troppe proteine alterano il metabolismo del calcio, causando malassorbimento osseo. Le news di questo servizio sono tratte dal sito ansa.it. Web Fincop Radio TV, la radio che ti fa stare bene.